C'è una mosca.
Lo sento.
Non possiamo cominciare se c'è una mosca.
E che dobbiamo fare? L'ammazziamo? Come si fa?
Dobbiamo cercare la mosca.
Dov'è la mosca? Dove sei, maledetta? Lasciaci lavorare, ci vai fare una figuraccia all'estero.
Dobbiamo ammazzare la mosca. Sali sulla sedia. Mosca, volo, volo.
Eccola qua, l'ho presa, mosca.
Non la mollare, tienila stretta.
Eccola qua, adesso la butto sulla carta, sul cestino, là. Ecco lì, tiè.
Ma che... È scappata.
Mannaggia! Ma che figura ci fai fare con la...
Ma che ti rivolge la mosca?
Questa cosa facciamo adesso?
Cominciamo con la mosca.
Vabbè,
con sigla!
Via!
Ci sembrava doveroso aprire la trasmissione di oggi con un ricordo a un grande della radio, Gianni Boncompagni.
Sì, ricordiamo questo grande della radio, proprio grande della radio, grande innovatore, cioè è l'uomo che ha modernizzato il modo di trasmettere. La radio era ancora incartata, era ancora ingessata in certi schemi e lui ha rotto questi schemi, quindi... Per quell'epoca è stato un grande innovatore e lo ricordiamo perché purtroppo ci ha lasciati.
Sì, e noi stiamo sentendo proprio un brano in sottofondo di quel mitico Alto Gradimento che in coppia con Renzo Arbore ha, come diceva giustamente Sandro, cambiato un po' tutti gli schemi della radiofonia italiana. Vabbè, andiamo a incominciare e noi cominciamo con la sigla.
Definirlo dalla voce ufficiale della RAI, Radio Televisione Italiana.
Il Museo Virtuale del Disco e dello Spettacolo presenta Dal fonografo al microsolco, appunti musicali a 78 e 45 giri curati da Sandro Alba e Massimo Baldino.
Bene, dopo questo breve ricordo dedicato alla grande Gianni Boncompagni, apriamo,
doveroso,
ovviamente, apriamo questa nuova trasmissione dedicata ai nostri gracchianti 78 giri e poi meno gracchianti 45 dal Museo Virtuale del Disco e dello Spettacolo.
Ma una pulce nell'orecchio mi dice che qualcuno ha in mente di ripristinare il servizio di leva in qualche modo.
E quindi tu ti sei scatenato.
E quindi io mi sono scatenato e ho pensato ai soldati. Cioè ho pensato di dedicare questa trasmissione ai soldati, ai militari, proprio per dimostrare che non abbiamo nulla contro di loro. Anche se a me sembra anacronistico e assolutamente assurdo ripristinare un servizio di leva, insomma.
Beh, io non mi pronuncio, anche perché l'ho già fatto, credo, abbondantemente in trasmissioni precedenti, e do il là invece alla trasmissione con i soldatini che rigorosamente negli anni 20, negli anni 30 e anche nei primi anni 40 dovevano essere di ferro.
Di ferro,
di
certo.
Ferro dovevano essere.
Presso il tavolino giocando il piccolo bebè, gioca coi soldatine che il buon papà gli die. Ecco le schiere là, già pronte in fila per marciar, ma il piccolo ha un bel far, non possono avanzar, perché sbarra il cammin dei fieri soldatine, piantata proprio alla pipa di papà. Soldatini di ferro così, par che marcino e fermi stan lì. Chiede il bimbo, papà per favore, sai tu dirmi se in petto hanno un cuor? Sorridendo il papà dice no, sono tutti di ferro e perciò i soldati che vedi tu qui sono fatti soltanto così. Oggi non c'è lezione, bebè fa festa e a casa sta, apre il suo scatolone e i soldatini son là, ma dalla strada viene un son di banda militare, tralascia di giocare, s'affaccia per guardar, son altri soldatini con tanti bei nastrini, o non li arresterà la pipa di papà. soldatini di ferro così, questi marciano e quelli stan lì. Chiede il bimbo, papà per favore, sono fatti di ferro anche loro. Serio in viso il papà dice allora, son di ferro ma in petto hanno un cuore. I soldati che vedi tu qui sono fatti davvero così. Soldatini di ferro che un dì se ne stessero fermi così, contro il vento che in vano fischia, contro il fuoco che in van divampa, son gli stessi che passano qua giù, son gli stessi che dormono lassù. I soldati che nascono qui son di ferro e son tutti così.
Di ferro, insomma, perché chi l'ammazzava?
Beh, ma si capisce se sono più di ferro o più di un po', insomma, più di
ma questo di
carne,
è più di piombo di... comunque sì, sono... Vabbè, comunque una canzone di Mascheroni Mendes che abbiamo riascoltato da Michelle. Pensate, un disco del 1927 che è arrivato a noi praticamente intatto.
Sì, certo, ma mia mamma la cantava negli anni 50, ricorreva spessissimo.
Ripresa più volte. La prossima invece no, tutto sommato, ed è andato un po' dimenticato anche l'interprete, Ferdinando Rubino. Ma insomma, è un nome che nel panorama della canzone napoletana invece Rubino ha un suo
valore,
sì, sicuramente una sua certo. importanza. E la canzone è Surdate.
Surdate con suonne partite, tant'anni paese lontane, facite un pendolino e chiagnite, non fate fare con me. Chiagni, surdate, rovie con me, ti viene la chitarra, pianugiana, ti amano buone e canto con me bevioso a te, napoletana. C'è tanti ma meno turbata, la parla e Venezia sparita. E quando notte intorno combinava, Venezia bea, se va già per surdata veneziana, ti viene la chitarra con la chianugiana. Mai ma non ramosa, perché non bene nessuno. Turbata per barutto, si viene la chitarra con la chianugiana.
Beh, insomma, la scuola napoletana un po'...
Tira sempre, C'è da dire che comunque questo soldato è proprio un po' fuori epoca, nel senso che oggi, insomma, le guerre non le fanno più i soldati al fronte.
Beh, le guerre sono tecnologiche, sono le bombe intelligenti, che poi in realtà tanto intelligenti il più delle volte non sono, perché continuano, sentono nei telegiornali, a fare strage di bambini e di povera gente che nulla a che vedere con i guaioni nei quali i propri stati spesso si vanno a mettere, no?
Sì, la funzione del soldato, diciamo, oggi è più di salvaguardia del territorio, di controllo, di...
Beh, magari, insomma, magari servissero a quello e
beh, insomma, questo dipende anche molto da come vengono pilotati, chiaramente.
Io volevo aggiungere una cosa su Ferdinando Rubino, che mi sembrava un po' un mignonette al maschile, e tra l'altro anche la carriera di Rubino in qualche modo ricorda quello della mignonette, perché anche lui ha fatto delle grandi tournée in America, dove c'erano i nostri emigrati che partivano con le navi della Speranza e poi venivano in qualche modo aiutati da questi personaggi che portavano nelle loro terre d'America, appunto,
sì, il sapore autentico di Napoli. Della loro terra, insomma, di Napoli.
Bene. Vittorio De Sica lo ha fatto in maniera diversa, perché è tra quelli di scuola napoletana un po', beh, insomma, da un punto di vista musicale, quello che meno volte ha strizzato l'occhio alla canzone napoletana. Lo ha fatto, ma insomma, nei suoi esordi con meno frequenza. Poi però lo ha fatto nei suoi film, perché certo, insomma, Napoli ricorre spesso.
Certo, perché lui amava la napoletanità.
Pur essendo ciociaro, di nascita.
Pur essendo ciociaro, però si sentiva un napoletano da adozione, insomma, in qualche maniera. E quindi sì, a lui piaceva molto interpretare personaggi partenopei.
All'esordio, nei momenti dell'esordio, quindi siamo nei primi anni 30, 31, 32, anche De Sica ha accarezzato quel filone un po' caro al regime, dove si parlava di soldati, eserciti, fanfare e tutte queste belle cose. E questa canzone che ascoltiamo, appunto del 1932, si intitola Suona fanfara mia. Poi Sandro Alba ci spiegherà che cos'è la fanfara, perché lui ha qualche anno più di me, quindi probabilmente no, perché magari per i giovani noi parliamo della fanfara come fosse, ma non è un termine che si usa più tanto.
Ne
no?
deriva anche un aggettivo, ecco. Interessante, fanfarone.
Il reggimento passa per la via, ritorna dalla marcia mattutina. S'aprono le finestre, un'allegria in ogni volto, in tutti si indovina. Ed il papà, che vecchio, che ormai è pien d'affanni, ricorda i giorni in cui aveva 20 anni. Suona fanfara mia, suona fanfara, risuona per la via dell'alba chiara. Il reggimento passa al suon della gran cassa, e con la baldaschiera e la bandiera. Donne, ragazze, mi ha gettato un fiore, passa la gioventù, passa l'amore. C'è una casetta in fondo allo stradone, ove un vecchietto vive triste e solo. S'attarda tutto il giorno al suo balcone ed ha un solo amico, un usignuolo. Ma se la truppa passa e la finestra serra, e piange il figlio suo che è morto in guerra. Un tipo molto strano è il vivandiere, non vuole che si scherzi con sua figlia, la tiene in casa e non la fa vedere. È il vero, il gran dolor della famiglia. Ma una bella sera c'è stato un gran fermento, è nato un figlio a tutto il reggimento. Che freddo, che nottata fredda assai, è triste nel rigor della prigione. Io penso a te, mammina, che farai? A te, mammina santa, dolce e buona, pensando al paesello, al fiume che gli accosto, mi son sorpreso a pianger di nascosto. A notte, quando sorti sentinella,
vaga pensando sempre a casa mia, come se stava bene con mammella, mangiava bene, stava in allegria. Allora guarda la luna, rotonda, bianca e bella, e penso sospirando una mozzarella. Suona fanfara mia, suona fanfara, risuona per la via dell'alba chiara. Il reggimento passa al suono della gran cassa e con la baldacchiera e la bandiera. Donne, ragazze, mi ha gettato un fiore, passa la gioventù, passa l'amore.
Vabbè, beh, è andata insomma, anche sta fanfara.
La fanfara è la banda militare.
No, eccoci, ora ci spiega giustamente la banda militare. Ma quando entrava in azione questa banda militare?
Ma non lo so, non
nelle
c'è,
città?
Non c'ero, non sono così vecchio.
Perché io so che la fanfara solitamente segnava il rientro in caserma dei soldati in quelle città dove esistevano, c'erano delle caserme.
No, vabbè, ma quella non faceva è la trombetta.
No, 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 ma proprio c'era nella nostra città, che era La Spezia, c'era la banda,
sì,
della Marina,
certo,
militare, che suonava tutte le sere quando poi c'era l'ora della ritirata.
Sì, no, beh, io questo non lo ricordo.
Così mi hanno raccontato, ovviamente sono tutti racconti che noi abbiamo raccolto e ve li diamo con beneficio di inventario, ci mancherebbe.
Fatto so che ogni corpo militare è molto orgoglioso della sua banda, del suo inno, no? C'è un inno particolare del corpo dei carabinieri, insomma, dei vari corpi dell'esercito, degli alpini, e ne vanno molto orgogliosi del loro inno, quindi nelle città dove esistono le caserme si può ascoltare ancora la banda militare che sfila magari per le vie della città. Diciamo che i militari hanno una funzione molto importante di salvaguardia, di controllo, soprattutto in periodi difficili come oggi. So che a Roma sono molto utili in questo momento perché stanno controllando, diciamo che siamo sotto le festività pasquali. Quindi,
insomma, ci sono molti turisti e quindi c'è una funzione, cioè, anzi cogliamo l'occasione per salutare naturalmente tutti i militari, figli di militari, insomma gente che ha almeno un militare in famiglia. Noi vi porgiamo i nostri omaggi
e anche i nostri saluti.
Una cosa è sicura, che comunque nel panorama musicale le fanfare ricorrono spesso e volentieri, specie in quel periodo evidentemente. Nel 1938 suonò una fanfara anche per il trio Lescano. Era una fanfara scritta da Redi e Umberto Bertini, livornese, paroliere molto importante, autore di alcune canzoni epiche, storiche, insomma, come Mi sembra un'ora sola ti vorrei, insomma, tante altre, che però di tanto in tanto non disdegnava di fare canzoncine come questa, affidata al trio vocale delle sorelle Lescano.
Che tutta la città farete stare, ognuno sente un fremito nel cuore, passa la gioventù, passa l'amore, che l'aria da stelle sorride se ne va, spunta il primo sole fra le rose, delle finestre il fiore sono chiuse ancora, premono i cuori vive sono a chiode, un passo militare pare di star. Sale più di un balcone, una canzone nell'aria va. Il suono è la fanfara militare, addio tesoro mio non mi scordare, di te non si dimentica il mio cuore, ti giuro sei per me l'unico amore, però quel giuramento col vento se ne va, dei giardini e bello cuore parla d'amore, giù alle sedette soldatine quando con te d'avrò ti sposerò, su s'en a la ritirata, mon camarada dispense.
Qui c'è Barzizza che tenta di jazzare un po' anche la fanfara, poi lo bloccano perché non ci prova.
Insomma, comunque c'è il tocco, eh?
Si riconosce. Sì. Se non sono molte le canzoni, l'abbiamo già detta anche questa cosa delle Lescano, per così dire, tra virgolette, un po' di regime. Alcune poi purtroppo sono state utilizzate anche per ricantare alcuni loro grandi successi in tedesco, ma questo quando in Italia c'era già proprio l'occupazione dei nostri alleati, ex alleati, e quindi le Lescano sono state utilizzate un po' anche per questo, anche perché in realtà, insomma, i tedeschi apprezzavano molto le tre ragazze olandesi, anche se le leggi razziali le avevano penalizzate e avevano troncato loro la carriera.
Bene, comunque non si poteva non apprezzarle, perché penso che siano apprezzabili tutt'oggi. È molto, come si dice, proprio godibili,
musicalmente.
Sì, sì.
E pensa che loro erano arrivati a Leiar per accompagnare i cantanti, cioè il fatto poi di cimentarsi come soliste fu proprio per merito della loro bravura, perché loro erano lì per fare i coretti, e infatti hanno inciso una marea di dischi con tutti i cantanti dell'epoca facendo il coro. Proprio sui dischi c'era Otello, Boccaccini e coro.
Sì, certo, come nel prossimo.
Come il prossimo.
Il Bel Soldatino.
Bel Soldatino, eh sì. Qui siamo nel 1939.
E Boccaccini con le Lescano.
Con la fanfara in testa, un balzo battaglion di soldati, la gioia in ogni cuore si ridesta, e dai balconi fanno capovir, mettendo i baci e fior, vestite d'or, quelle bambine che birichine cantano così.
Patria chiamerà, altri che va lontano questo cuore ripeterà. A sera quando in branda a riposare, il soldatino manda i baci un fior, nella cabeza a ricordare il bel sorriso di una bimba d'or. Per un bel gran gioia non può dormir, e la mattina la tombettina sembra dir così. Bel soldatino, e fatti per la via, bel soldatino, sei la passione mia, fai l'occhio lì con tanta fuberia, e nel mio cuore fai nascere l'amore. Domani la patria chiamerà, a te che vai lontano questo cuor ripeterà.
qui il disco era un pochino mortificato da molti filtri e dovuti inserire evidentemente per i frusci, i disturbi del supporto. Volevo ricordare a questo proposito il grande lavoro che fa il nostro Walter Martinelli, che è il tecnico che restaura tutte le canzoni del museo. Alcune sono in buono stato, altre in stato pietoso, e quando sono in stato pietoso anche semplicemente far suonare il disco rappresenta un serio problema a volte.
Bisogna un po' accontentarci, insomma, perché purtroppo non tutte le matrici si conservano, oppure alcune, dipende dalla provenienza e da tanti fattori.
Vabbè, su questa Bel Soldatin di Boccaccini e delle Lescano il tempo e la poca cura probabilmente, insomma, ha infierito parecchio. Vi ricordo che state ascoltando Dal Fonografo al Microsolco, dal Museo Virtuale del Disco e dello Spettacolo. Ci potete chiamare al 380 23 99 151 o scrivere al discobolo@gmail.com.
Fatelo, saremo molto contenti di potervi accontentare se avrete delle richieste particolari.
Ora abbiamo Tito Schipa. Tito Schipa è uno di quei tenori che non ha mai disdegnato di fare delle capatine nel mondo della canzonetta, e alcune volte gli è andata anche molto bene, perché alcune canzonette sono state proprio portate al successo dalla sua voce, quindi contraddistinguono in qualche modo, no? la carriera artistica di Tito Schipa, che ha fatto opera, ha fatto tantissime altre cose. Qualche volta ha cantato anche canzoni napoletane, ma insomma mi sembra al minimo per un tenore.
Certo, si trova a suo agio col dialetto napoletano, insomma, ce l'aveva nel sangue.
Questa è una canzone intitolata Surdate, scritto con il genio creativo di Libero Bovio, è un brano del 1941, quindi siamo già in guerra e i soldati avevano, insomma,
purtroppo
veramente la loro importanza e il loro da fare.
Tenente manguciato, con l'occhio che ande caritarro a mano, e ma ditta così napolitano, canoni a pao tenore, io a pao serdata. La giuditta così, signor tenente, mannato in prigione non va niente. Penso paese mio, caffè lontano, e son napolitano e si non cambio mora. Tenente ha sospirato, Napoli è bella assai, Napoli è bella, Napoli da puri son innamorato, cantala zitto zitto, la canzongiella. La giuditta così, signor tenente, cantate pure voi che non fa niente. Penso paese mio, Castelluntero, e son napolitano e si non canti moro. Tra se lucia luna d'oro e fa lucente d'ora cammorata, tutte compagne mie venta nottata, piagne non si a me, cantano ancora. Ehi, cadica così, signor tenente, vi ammanferni in prigione, non va niente, che lo paese nostro è è napoletano, canta sonno amore.
Qui la banda era orchestrata dal maestro Olivieri, sì, che era un genio, sapeva veramente arrangiare e dirigere qualsiasi tipo.
E questa canzone è proprio sul movimento di marcia, diciamo, riesce a innestare la melodia sul tempo di marcia. Tito Schipa qui è bravo, perché comunque porta proprio il sapore della napoletanità autentica, col giusto calibro, il giusto sentimento.
Lui che mi pare fosse pugliese. Mi
no,
pare
intanto
sì.
I nostri ascoltatori sicuramente colgono l'errore.
L'avranno già colto, quindi, no, ma mi sembra di ricordare, lo dico con beneficio d'inventario. Invece lei era lombarda sicuramente, e parliamo di Meme Bianchi, abbiamo già detto nelle scorse settimane che è stata non solo una delle voci più popolari per quanto riguarda la canzone, ma una delle voci più popolari dell'EIAR anche per quanto riguarda, come potremmo dire, il...
Lo smalto,
sì, cioè quello che era la radio. Ora non vorrei dire la prosa, ma c'erano questi programmi che di fatto erano di prosa, come i Quattro Moschettieri. La voce di Meme Bianchi veniva usata anche proprio nei recitativi, e quindi era una voce che entrava nelle case degli italiani non solo per le canzoni, ma anche per tutto il resto. E anche qui abbiamo una fanfara che suona
bene,
fanfara grigio verde. Immagino che sia qualcosa di militare, mi dice.
Quando il vecchio soldato di un dì al richiamo del dovere torna a militar, il suo spirito è sempre così pensierato del destino, fiero di marciare. Suona la fanfara, il cuore sente palpitare, sotto il grigio verde allora torna a ricantare. E la violetta che mai scorderà, con la gavetta che in quartier l'aspetterà, mentre la sua mamma ancora lo benedirà, mentre sogna il primo amore lui sospirerà. Ecco, biondina, capricciosa del bel dì, trullalla, come la cantava allora nella bella età. Nostalgie d'un tempo che fu, sogni di paesi in fiore, tutto passerà, basta un canto, uno sguardo lassù, un visino dal balcone che sorriderà. Suona la fanfara, il cuore sente palpitare, sotto il grigio verde allora torna a ricantare. E la violetta che mai scorderà, con la gavetta che in quartier l'aspetterà, mentre la sua mamma ancora lo benedirà, mentre sogna il primo amore, lui sospirerà.
E tu, biondina, capricciosa del ribaldino, trullalla,
come la cantava allora nella bella età. E in silenzio suonerà la casetta, il suo amore sognerà.
Dal fonografo al microsolco.
La chiesa tace, tra tanta pace, sale il cielo una preghiera. Par che un sorriso risplenda in viso alla Madonnina d'or. E la fanciulla offre allor, con una lacrima un fior. Pur si è avvizzito e stupato,
Madonnina, quel fior che t'ho dato rappresenta il ricordo più gentile d'un lontano pomeriggio a mezzo aprile. Io te l'offro con tutto il mio cuore, se tu veglia Madonna sul mio amore, tieni sempre sul capo suo lontano la tua mano gentile. Nella lontana terra africana già la sera ormai discende, nella chiesetta bianca e soletta un soldato sol c'è ancor, offre con semplice cuor una preghiera ed un fior. Io te l'offro con tutto il mio cuore, se tu voglia Madonna sul mio amore, tieni sempre sul capo suo lontano la tua mano gentile.
Beh, si poteva nel 1942 in piena guerra non dedicare una canzone ai soldati che erano al fronte?
Beh, chiaro.
È chiaro, ne hanno dedicate tantissime, evidentemente. Frati e Raimondo scrissero che erano molto conosciuti per fare delle canzoncine molto allegre, no? Delle cose molto disimpegnate. Frati e Raimondo scrissero questa Madonnina dei soldati, che credo tra le tante interpretazioni, quella di Carlo Buti fu la più popolare, quella che poi in realtà arrivò proprio, insomma, al fronte, arrivò proprio tra i soldati.
Certo.
Siamo negli anni 60 e si comincia a guardare i soldati con occhi un po' diversi. Sono sempre meno, come dire,
c'è
tutto quello che c'è nel mezzo. Ci sono le guerre di Indocina, c'è un'atomica caduta sul Giappone, insomma c'è una maturità, una coscienza diversa, e ecco che insomma i militari vengono visti da una certa
c'è un
cultura.
Contraddittorio, c'è una riflessione importante, perché ovviamente i tempi cambiano, ci sono degli autori impegnati contro il militarismo nel senso bellico, insomma, quindi parlare contro i soldati non è parlare contro la funzione dei militari, che si esplica non soltanto sul campo di battaglia ma anche nella vita civile, ma in questo caso
è parlare contro la guerra,
certo, cioè contro il fanatismo del militarismo.
E quindi ci sono due canzoni di Fabrizio De André, La ballata dell'eroe e La guerra di Piero, molto importanti di questo periodo. La ballata dell'eroe fu conosciuta e portata al successo prima ancora che dallo stesso De André, da Luigi Tenco, che l'ha fatta diventare sua, probabilmente, perché in qualche modo, insomma, è molto associata.
L'ha personalizzata completamente.
Era partito per fare la guerra, per dare il suo aiuto alla sua terra. Gli avevano dato le mostrine e le stelle e il consiglio di vendere cara la pelle. Ma quando gli dissero di andare avanti, troppo lontano si spinse a cercare la verità. Ora che è morto, la patria si gloria di un altro eroe alla memoria. Ma lei che lo amava aspettava il ritorno d'un soldato vivo, d'un eroe morto che ne farà. Se accanto nel letto le è rimasta la gloria di una medaglia alla memoria.
Dal fonografo al microsolco.
Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi. Lungo le sponde del mio torrente voglio che scendano i lucci argentati, non più i cadaveri dei soldati portati in braccio dalla corrente. Così dicevi ed era d'inverno, e come gli altri verso l'inferno te ne vai triste come chi deve, il vento ti sputa in faccia la neve. Fermati Piero, fermati adesso, lascia che il vento ti passi un po' addosso, dei morti in battaglia ti porti la voce, chi diede la vita ebbe in cambio una croce. Ma tu non lo udisti e il tempo passava, con le stagioni a passo di Giava, ed arrivasti a passare la frontiera in un bel giorno di primavera. E mentre marciavi con l'anima in spalle, vedesti un uomo in fondo alla valle, che aveva il tuo stesso identico umore, ma la divisa di un altro colore. Sparagli Piero, sparagli ora, e dopo un colpo sparagli ancora, fino a che tu non lo vedrai esangue, cadere in terra a coprire il suo sangue. E se gli sparo in fronte o nel cuore, soltanto il tempo avrà per morire, ma il tempo a me resterà per vedere, vedere gli occhi di un uomo che muore. E mentre gli usi questa premura, quello si volta, ti vede a paura, ed imbracciata l'artiglieria, non ti ricambia la cortesia. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che il tempo non ti sarebbe bastato a chieder perdono per ogni peccato. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che la tua vita finiva quel giorno e non ci sarebbe stato ritorno. Ninetta mia, crepare di maggio, ci vuole tanto, troppo coraggio. Ninetta bella, dritto all'inferno, avrei preferito andarci in inverno. E mentre il grano ti stava a sentire, dentro alle mani stringevi il fucile, dentro alla bocca stringevi parole, troppo gelate per sciogliersi al sole. Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi.
Questa è una canzone che è finita sui libri di scuola.
Eh sì, questa è una canzone, un grande poeta.
Certo, però voglio dire, quando la scrisse nei primi anni 60 probabilmente lui stesso non era cosciente.
Beh, io credo di
quello
no.
Che poi avrebbe significato canzoni come questa e molte altre di quel periodo per la musica italiana.
Erano molto importanti queste canzoni, perché comunque per la gioventù di allora rappresentavano il nuovo, significava parlare fuori dai denti, dire le cose come sono, al di là di tutta la retorica che ancora persisteva nei primi anni, la metà insomma degli anni 60.
Proprio per avvalorare questa tua affermazione della retorica che ancora esisteva nei primi anni 60, la guerra di Piero è del 64, l'anno prima, nel 63, un grande personaggio come Domenico Modugno scriveva e usciva con questo 45 giri intitolato Lettera di un soldato.
Aspettar una lettera che ormai non arriva più e marciar con il vento e con la pioggia sognando te, ricordar il tuo viso tanto bello e lontano da me e sognar di svegliarmi una mattina vicino a te. Tanto bello e lontano da me e marciar mentre il cuore mi risponde dimentica. Mentre il cuore mi risponde, dimentica, dimentica, dimentica.
Beh, sono stato cattivo nel giudizio su questa canzone.
Ma
di
io
giugno.
Penso che dai, per chi ha fatto la naia, perché penso che questa canzone si riferisca proprio al servizio militare obbligatorio. Una lettera, io lo ricordo benissimo, cioè un significato di una lettera che non arriva, terribile.
Perché dietro la naia c'erano, non c'era solo spesso una carriera, un lavoro che veniva abbandonato, delle prospettive, la famiglia, c'erano anche degli amori.
Che non resistevano alla distanza, certo, alla lontananza, e quindi il tormento... Quando questa lettera non arrivava, io lo ricordo benissimo, l'attesa della posta era spasmodica, direi proprio, per un ragazzino di 20 anni, spasmodica. La posta dalla fidanzata, la posta dalla madre.
Beh, se pensiamo che negli anni 70, quindi 10 anni dopo rispetto a questa canzone di Modugno, un cantautore emergente per i giovani dell'epoca come Baglioni, con questo piccolo grande amore, con tutto il suo 33 giri, raccontò proprio, no, di questa partenza per il militare segnata da un abbandono, da un tradimento, da un ritorno amaro, da una vita spezzata che poi doveva riprendere in altra direzione. Eravamo negli anni 70 e ancora il militare significava per i giovani anche questo, veramente uno sradicamento.
Uno sradicamento, diciamo, beh, insomma, è inutile negarlo, io sono contrario alla naia.
L'abbiamo capito.
Insomma, è inutile essere ipocriti, tanto perché l'ho fatta, perché l'ho vissuta purtroppo con un grande tormento, insomma.
dal surdato innamorato, potremmo dire, di Modugno a un altro molto più conosciuto, perché è un classico della canzone napoletana. Io qui però ho fatto un piccolo cambio nella scaletta, perché il surdato innamorato non lo ascoltiamo da Massimo Ranieri, perché l'abbiamo ascoltato qualche settimana fa, certo, ma da Romerto Murolo, perché nel 1964 incise questa canzone e, udite udite, è una delle poche volte che Murolo usa l'orchestra e non solo la chitarra per farci ascoltare questo classico.
Sai, lontana da sto cor, e a te volo pensier, niente voglio, niente spero, che tenerti sempre a fianco a me. Sì, sicuro che sta amore, come io so sicuro te. Oi vita mia, oi cora, e che sto cora, si stata, o prima amore, o prima allora te passerai per me. Quanta notte non te senti in tasti bracci, non ti passa che sta faccia, non ti stringe forte in braccia a me. Ma se danno masti suono, ma fai chiagnere per te. Oi vita mia, oi cora, e chi sto cora, si state. O prima allora te me sarrai bambino. Scrivo sempre sta contenta, io non penso che a te sola, non pensiero mi consola, che tu pure pienso sulla mia. Ah, più belle tutte belle, mai più belle te. Oi vita mia, oi cora, e chi sto cora, si stata, o prima amore, o prima allora te me sarrai per me. Oi vita mia, oi cora, e chi sto cora, si stata, o prima amore, o prima allora ti mai sarrai per me.
Beh, mi piaceva far ascoltare Murolo con l'orchestra una volta.
Beh, sì,
tanto, non ne ha fatte tante con l'orchestra.
È una cosa eccezionale, direi.
Quasi, insomma, però per questo assurdato innamurato, sì, ci stava. Perché,
un classico della canzone, ecco, napoletana.
Siamo arrivati
però
alla
qui
fine.
Non c'è il tradimento.
Qui non c'è la fedeltà. Qui c'è la fedeltà, perché era un surdato degli anni 30, ecco, forse anche degli anni 20. Quindi c'era, qui c'era, c'era, si aspettavano i surdati, invece dopo evidentemente no, meno. Siamo arrivati alla fine, al momento dei ringraziamenti per Laura Rossi e Claudia Bertanza, che hanno curato il lavoro in redazione, Martinelli, di cui vi ho detto, per la parte tecnica. Scriveteci il discobolo@gmail.com oppure 380 23 99 151.
Bene, vogliamo lasciarci con una nota polemica.
Sì, sì, facciamo.
Concludiamo con la voce di un anarchico, naturalmente antimilitarista, che fosse Giorgio Gaber, insomma, comunque un grande.
Proprio alla fine, perché venne a mancare, credo che il disco uscì addirittura dopo che Gaber ci aveva lasciato, lui affermava, provocando insomma un po' di panico, soprattutto tra le fila dei politici, io non mi sento italiano.
Perché dobbiamo contraddire un po' tutta la retorica patriottica che abbiamo ascoltato finora.
Grazie, eh? Alla prossima settimana.
Arrivederci da Sandro Alba.
Io, Gigi, sono nato e vivo a Milano. Io non mi sento italiano, ma per fortuna o purtroppo lo sono. chiusi presidente, non è per colpa mia, ma questa nostra patria non so che cosa sia. Può darsi che mi sbagli, che sia una bella idea, ma temo che diventi una brutta poesia. Mi scusi presidente, non sento un gran bisogno dell'inno nazionale, di cui un po' mi vergogno. In quanto ai calciatori non voglio giudicare, i nostri non lo sanno o hanno più pudore. Io non mi sento italiano, ma per fortuna purtroppo lo sono. Mi scusi presidente se arrivo all'impudenza di dire che non sento alcuna appartenenza, e tranne Garibaldi e altri eroi gloriosi non vedo alcun motivo per essere orgogliosi. Mi scusi presidente, ma ho in mente il fanatismo delle camicie nere al tempo del fascismo, da cui un bel giorno nacque questa democrazia, che a farle i complimenti ci vuole fantasia. Io non mi sento italiano, ma per fortuna purtroppo lo sono. Questo bel paese pieno di poesia ha tante pretese, ma nel nostro mondo occidentale è la periferia. Mi scusi presidente, ma questo nostro Stato che voi rappresentate mi sembra un po' sfasciato, è anche troppo chiaro agli occhi della gente che tutto è calcolato e non funziona niente. Sarà che gli italiani per lunga tradizione sono troppo appassionati di ogni discussione, persino in Parlamento c'è un'aria incandescente, si scannano su tutto e poi non cambia niente. Io non mi sento italiano, ma per fortuna purtroppo lo sono.
Avete ascoltato?
Dal fonografo al microsolco, appunti musicali a 78 e 45 giri, curati da Sandro Alba e Massimo Baldino.
Mi scusi presidente, dovete convenire che i limiti che abbiamo ce li dobbiamo dire. A parte il disfattismo, noi siamo quel che siamo e abbiamo anche un passato che non dimentichiamo. Mi scusi presidente, ma forse noi italiani per gli altri siamo solo spaghetti e mandolini. Allora qui mi incazzo, son fiero e me ne vanto, gli sbatto sulla faccia, cos'è il rinascimento? Io non mi sento italiano, ma per fortuna purtroppo lo so. Questo bel paese forse è poco saggio, ha le idee confuse, ma se fossi nato in altri luoghi poteva andarmi peggio. Mi scusi presidente, ormai ne ho dette tante, c'è un'altra osservazione che credo sia importante. Rispetto agli stranieri noi ci crediamo meno, ma forse abbiamo capito che il mondo è un teatrino. Mi scusi presidente, lo so che non gioite se il grido Italia Italia c'è solo alle partite, ma un po' per non morire o forse un po' per celia abbiamo fatto l'Europa, facciamo anche l'Italia. Io non mi sento italiano, ma per fortuna purtroppo lo sono. Io non mi sento italiano, ma per fortuna purtroppo, per fortuna purtroppo, per fortuna lo sono.